1917 faceva una grandiosa e consolante promessa che i più conoscono bene. Alla fine il mio cuore immacolato trionferà. Tale evento, cioè l'evento del trionfo del cuore immacolato di Maria, sarà l'esito, evidentemente, di quella sconfitta di Satana che si raggiungerà attraverso quella interferenza dei consacrati di Maria di cui abbiamo parlato e come abbiamo esaminato precedentemente. Però a questo punto la domanda sorgerebbe spontanea in molti, come è sorta spontanea ecco in me. Perché la stirpe discendenza di Maria, il suo mistico calcagno, deve essere segnato con il sigillo della consacrazione, con lo sfragis della consacrazione a lei per compiere la sua sublime missione, e vale a dire la cooperazione all'instaurazione del trionfo. La risposta a questa domanda è chiaro, non può essere tralasciata, non potremmo tralasciare una risposta a un quesito così importante che ci chiama in discussione in maniera così determinante. E cominciamo allora la nostra disamina per cercare di gettare qualche luce, diciamo, su questo ulteriore mistero, come se ecco, non bastassero già quelli che abbiamo incontrato e nei quali ci siamo cimentati, ma ecco, noi non siamo di quelli che si contentano, vogliono cercare di scandagliare le profondità del mistero con l'aiuto della luce dello Spirito Santo. Punto di partenza dunque della riflessione deve essere un principio fondamentale, bisogna sempre partire da principi, ecco, fondamentali. E in questo caso il nostro principio è questo: la consacrazione al cuore immacolato di Maria è di certo la forma più eccellente di devozione alla Madre di Dio, e su questo abbiamo già detto tanto, ecco, è stato scritto tanto dai santi, dai mistici e dai testimoni di questa consacrazione, per cui ecco, andiamo sicuri. In quanto questa consacrazione, in certo senso, con essa entriamo nel cuore immacolato, ecco, di Maria, che diventa la nostra dimora. Alla luce di questa verità è gioco forza concludere che se vivremo la nostra vita quotidiana in armonia con questa consacrazione, contribuiremo fortemente al trionfo finale del cuore immacolato di Maria. Però, ecco, questo è il principio che abbiamo enunciato, ma la domanda rimane: perché? Perché le cose stanno proprio così? Perché attraverso la consacrazione vissuta in maniera autentica, seria, è possibile contribuire in maniera così forte al trionfo finale del cuore immacolato di Maria? Innanzitutto vorrei in questo episodio spendere qualche parola per spiegare proprio veramente brevemente, giusto per dare qualche segnalazione che chiarisca leggermente le idee, cosa si intende precisamente quando si parla di trionfo del cuore immacolato. Anche perché se ne parla tantissimo, almeno io parlo, ecco, tra coloro che tra i cristiani cattolici oggi che realmente attendono questo evento, che lo bramano, lo desiderano, perché non ce la fanno più a vivere tra le prostituzioni di Babilonia, di cui ecco si parla a capitolo 17 e 18 dell'Apocalisse, la Babilonia mondiale nella quale ci troviamo, e non ce la fanno più e quindi attendono questo momento. Ma effettivamente potrebbe rimanere una sorta di slogan, una sorta di espressione folcloristica, e però poi dopo è difficile identificarne il contenuto, ecco. Allora, incominciamo, diciamo qualcosina, ecco, cos'è questo trionfo. Allora, tale evento potrebbe essere definito, e volessimo dare una definizione, potremmo dire che questo trionfo è l'estensione su scala planetaria, quindi tutto il pianeta, tutto il mondo, della dimensione più intima che interessa il cuore di Maria. Qual è questa dimensione intima che interessa il cuore di Maria? La vittoria definitiva, perfetta, completa sul regno del male, del peccato, insomma il trionfo del bene, la perfetta e piena conformità alla volontà del Signore, Re del cielo e della terra. È evidente quindi già da questa definizione che questo trionfo avrà una dimensione interna, perché si tratta di partecipare dei sentimenti di Maria, si tratta di partecipare dell'intimo di Maria, quindi avrà una dimensione interna di attuazione, proprio nella misura in cui renderà i cuori della maggior parte degli uomini, perché non si può pensare che ogni uomo sarà convertito santo, ecco, altrimenti sarebbe il paradiso sulla terra, ma diciamo il regno escatologico di Cristo, cioè la Gerusalemme celeste che scende dal cielo come sposa pronta per il suo sposo, di cui si parla capitolo 21 dell'Apocalisse. E non può realizzarsi su questa terra, altrimenti cadremmo in gravi errori teologici e false speranze. Però ci sarà un perfezionamento eccellente, ecco, in questo senso, della vita degli uomini su questa terra. È chiaro quindi che c'è la dimensione interiore che viene interpellata. Ci sarà una condivisione, ecco, di questi sentimenti e modi di vivere di Maria, ma oltre a questa dimensione interna esisterà una dimensione esterna nel trionfo, cioè a partire dal rinnovamento degli spiriti, degli animi, dei cuori, si realizzeranno una società ecclesiale e politica conformi alle esigenze del regno di Cristo, in cui trionferanno l'ordine, il bene, la pace in ogni ambito della vita umana, la cultura, per esempio, l'arte, la musica, tutte le espressioni del genio umano, è chiaro che manifesteranno questo servigio, questo essere tutti di Dio, essere prima di tutti a servizio di Dio e lode, espressione di ringraziamento a Dio creatore. Ecco, quindi innanzitutto cogliamo questa prima cosa. La parola Regno di Maria esprime, spiega il professor Roberto De Mattei, quell'ideale di sacralizzazione dell'ordine temporale attraverso la mediazione di Maria, che non è altro che la civiltà cristiana, sempre additata dai pontefici come meta, e si pensi a Pio XI, a Pio XII, soprattutto l'aspetto mariano offerto da Pio XII, ma Pio X, insomma, non solo loro comunque, questi tre pontefici del XX secolo diciamo, spiccano magari, ecco, in questo senso, ma non sono assolutamente gli unici. Il regno di Maria sarà una civiltà sacrale, perché ordinata fondamentalmente a Dio. La legge che regolerà i rapporti fra Dio e gli uomini sarà quella della dipendenza. È ovvio che sia così, perché l'uomo è creatura e quindi è connaturale all'uomo questo senso di dipendenza e anche questo poi dopo esprimerlo esternamente. È come appunto l'espressione esterna più bella di questa dipendenza a Dio, appunto, si avrà con la schiavitù d'amore alla Santissima Vergine Maria, proprio perché c'è questa mediazione di Maria e sarà il regno di Maria che inaugura, affretta, conduce a quello di Cristo. Chiaramente, questa presenza di Maria avrà questa visibilità in questo modo mariano di vivere delle anime. Ecco, il trionfo del cuore immacolato sarà senza dubbio ecco, questa è un'altra, diciamo, categoria da toccare per capire il trionfo, un evento di grazia eccezionale, unico nel suo genere. I profeti parlano chiaro e le profezie cattoliche fanno capire che, diciamo, siamo prossimi a un evento di grazia unico, come non c'è mai stato dall'inizio della Chiesa. Ci sono stati dei momenti di grazia anche molto forti, ma come il trionfo del cuore immacolato sembra che non ce ne siano stati. Quindi potremmo dire che essendo questo trionfo questo evento di grazia, una estensione della realtà intima del cuore di Maria su scala mondiale, è facile capire che vi sarà una effusione di grazia sul mondo. Perché Maria è la mediatrice di grazia, no? Quindi una specie di pienezza di grazia relativa, chiaramente non come quella dell'Immacolata, altrimenti saremo tutti immacolati, ecco. Però ci sarà una pienezza di grazia che avrà conseguenze meravigliose nella vita del mondo e della Chiesa, della società, delle legislazioni, dei popoli, insomma, tutto sarà all'insegna della grazia, in un modo tale in cui nessuna epoca storica ne ha fatto esperienza. La grazia propria del trionfo, in termini teologici, ecco, mi si perdoni questa nota teologica, però aiuta a comprendere ancora di più, ecco. Quindi la grazia propria, ecco, di questo tempo si presenta come, si configura come una grazia esterna, tra cui si annoverano quelle istituzioni esteriori volute da Dio per la salvezza soprannaturale, per esempio la rivelazione, Dio che rivela se stesso. È una grazia esterna. L'incarnazione di Cristo, l'Immacolata Concezione è una grazia esterna. La passione e morte di Cristo sono una grazia esterna. La Chiesa, la fondazione della Chiesa, i sacramenti sono una grazia esterna. Quindi queste grazie esterne sono molto importanti nell'economia divina perché Dio ordinariamente vuole servirsi di mezzi esterni per agire negli uomini e condurli a salvezza. Per cui bisogna pensare al trionfo del cuore immacolato come una istituzione di grazia, praticamente è un perfezionamento dell'antica cristianità, ma un perfezionamento sicuramente più eccellente, a un grado eminente, e poi con questa presenza, diffusa presenza di Maria, come non c'è stato in altre epoche, ecco, perché dice San Luigi che negli ultimi tempi Maria deve essere conosciuta, e quindi il regno di Maria sarà proprio, ecco, durante il trionfo, è così, in maniera così eclatante non c'è mai stato, ecco, nei secoli passati, benché la presenza e l'azione mediativa, materna di Maria ci sia sempre ovviamente stata. Quindi questo perfezionamento dell'antica cristianità che disporrà l'azione diretta di Dio nelle anime, proprio perché ci sarà questo ordine sociale, ecclesiale particolare, allora Dio avrà facilità ad agire poi, ecco, nel cuore degli uomini e dirigerli, ecco, quasi agire, ecco, in loro, per poi salvarli, ecco, portarli a santificazione e salvezza. Ulteriori sfumature di significato poi si colgono riflettendo sul senso del termine trionfo, ecco perché effettivamente la parola chiave, questa parola trionfo, che già fa pensare proprio a qualcosa di grandioso, ecco. Va notato infatti che la Madonna Fatima e anche altrove, ad esempio le apparizioni di Ipiranga, ma e non solo, ecco, la Madonna ha ribadito proprio questa stessa espressione, trionfo, ecco, del cuore immacolato. E quindi la Madonna non promette una semplice vittoria, non dice il mio cuore vincerà, ma il mio cuore trionferà. Il nemico quindi è evidente, sarà annientato, distrutto, schiacciato, confronta Genesi 3:15. Dire vincere non esclude la possibilità di una vittoria, ad esempio, a me piace lo sport, ecco, decisa alle ultime battute, come una gara sportiva, una partita di calcio, non so. E avviene che i due avversari sono alla pari e se prevale l'uno sull'altro dipende o dalla fortuna o da un tiro da maestro di uno dei due competitori, un'azione geniale della squadra, di una delle due squadre, per esempio. Insomma, le cose non stanno così col trionfo. Nell'attuale battaglia spirituale, non c'è paragone tra lo strapotere del creatore e le povere forze delle creature. Se sembra, quindi Satana e i demoni sono creature di Dio, quindi non c'è paragone tra loro forze, benché superiori alle nostre, sono sempre forze di creature con lo strapotere del creatore. Dunque, se sembra che i nemici stiano ora prevalendo, è solo perché nella provvidenza di Dio, in queste sue disposizioni sapienti, la vittoria finale di Dio, di Maria, dei suoi servi fedeli con lei, possa risultare ancora più umiliante per il demonio e le sue schiere angeliche ed umane. La parola trionfo, quindi, esprime una verità indubbia, ecco, su cui non c'è dubbio. Il nemico del genere umano e con lui tutti i suoi satelliti saranno annichiliti in modo grandioso, epico, in modo tale che risulti chiaro al mondo intero, direi all'universo, che l'instaurazione del regno di Maria è opera del dito di Dio. Luca 11:20. Ma E qui, diciamo, facciamo la nostra ultima considerazione, che però è inevitabile, perché qui, ecco, sembra che stiano echeggiando espressioni trionfalistiche, quindi dice, ah, che bello questo trionfo, come sarà bello, come sarà tutto così facile, sereno, armonico. Cioè, dobbiamo distinguere il trionfo in atto, quando si è realizzato, e il trionfo in processo, cioè nell'atto di realizzarsi, nella sua fase, diciamo, di attuazione e di instaurazione. E quindi l'instaurazione sarà indolore? Tutt'altro, non sogniamo, per favore, non sogniamo. Le rivelazioni private, mariane soprattutto, si pensi al terzo segreto di Fatima, parlano chiaro circa il fatto che la croce deve precedere questo momento, ecco, di gloria, di grazia più precisamente. Sarà per la vera Chiesa una croce tanto più pesante, quanto più meravigliosa e grandiosa sarà la gloria futura che le è promessa nel periodo di pace preconizzato. Ma è proprio in questa prospettiva che è possibile vedere sia il senso della parola trionfo che quello dell'interferenza provvidenziale delle forze buone della Chiesa, la cui componente mariana si traduce oggi in una vita tutta consacrata alla Santa Vergine. La vittoria, insomma, sarà epica, come quella che ottenne Cristo sulla croce. Veramente quello sulla croce, la vittoria di Cristo sulla croce fu un trionfo, però non fu un trionfo indolore, non fu un trionfo ottenuto a poco prezzo, a prezzo facile, tutt'altro. Il mezzo della vittoria per Cristo fu la croce. Dura croce, e il mezzo della vittoria per la sposa fedele di Cristo, la sua chiesa che geme oggi in questa valle di lacrime, e sarà il medesimo, perché la sposa non può seguire un destino diverso da quello dello sposo. Qual è questo destino? È la croce, che però portata con pazienza, coraggio e amore dai veri credenti, in modo speciale dai consacrati, preparerà la distruzione del regno di Satana in modo così grandioso che apparirà manifesta la somiglianza con la vittoria completa e straordinaria di Cristo sulla croce. Questa è una riflessione a cui invito a porre molta attenzione, perché questo veramente è determinante, perché se capiamo le dinamiche, e che quindi qui non si tratta di una festicciola oppure di un Luna Park, la vita della Chiesa su questa terra è milizia, come dice il libro di Giobbe, milizia la vita dell'uomo sulla terra, in maniera tutta particolare è milizia la vita della Chiesa, perché c'è il combattimento da fare, il combattimento spirituale, che vogliamo o no, noi siamo immersi, siamo attori di questo combattimento, quindi è inutile immaginarci cose, diciamo, che non sono vere, ecco, all'insegna di una cosa tranquilla, facile. No, questa instaurazione potranno cooperare e partecipare solamente quelli, come dice la Madonna Marienfrid, disposti a portare questa croce, che non se la vanno anche a cercare loro, ma viene, perché così è, perché i nemici non possono sopportare i veri credenti. Quindi c'è questa battaglia, questa resistenza necessaria, e appunto cosa avverrà? Avverrà che da quella croce in cui si trova crocifissa, ecco, la sposa fedele di Cristo, sarà emesso il grido di abbandono dei credenti, militanti nella vera Chiesa, figli della Vergine, tutti a lei consacrati, come Cristo, Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito, tutto è compiuto. Luca 23,46, Giovanni 19,30, che sarà al contempo il grido del trionfo con cui la Chiesa si imporrà su Satana e sui suoi collaboratori dentro e fuori la Chiesa. Questo momento sarà, potremmo dire, ambivalente, perché segnerà una fine e un inizio. La fine del potere temporaneo di Satana nel mondo, confronta Apocalisse 20, versetti 2 e 3, e l'inizio del trionfo del Cuore Immacolato, confronta Apocalisse 11, versetti 15-17. Apocalisse 20, versetto 4. E quindi sarà anche l'inizio di una stagione nuova di santità della Chiesa, come indicato dal libro stesso dell'Apocalisse e da numerose autorevoli profezie cattoliche.